Magari lei, che è sostanzialmente onnisciente, li conosceva già. Ma io ho scoperto ieri l'esistenza degli otoliti. E li conosceva gli otoliti? Vedi che tanto
no.
Sto aggiustando il microfono perché qua è tutto storto. Non li conosceva neanche lei, gli otoliti?
No, non li conoscevo.
Una popolazione di origine slava che ha avuto, come dire, il suo periodo di spolvero nell'età del ferro. No, gli otoliti sono, se non ho capito male, sono tipo dei cristalli che stanno nell'orecchio. Quando si spostano possono inviare segnali errati al cervello causando vertigini. Sa come l'ho scoperto?
Che l'hai sofferto.
Bravo, perché ieri improvvisamente da sdraiato, che è una cosa insolita, ho provato
provato la percezione della vertigine.
Esatto, mamma, quante ne sa. Proprio il senso della vertigine. E allora mi sono documentato e ho scoperto che potrebbe trattarsi di vertigine posizionale parossistica benigna, causata proprio dallo spostamento degli otoliti. Poi ci sono tutte delle manovre che bisogna fare, però è meglio farle fare agli specialisti e non farle.
Molto meglio non fare da solo.
Ma perché ho guardato su YouTube le manovre, solo che ero a casa da solo e ho avuto paura di morire a quel punto se la facevo. E quindi niente, vabbè, mi sono comunque arricchito in termini di conoscenza, sapendo qualcosa di più sugli otoliti. A proposito di conoscenza,
sì,
subito le ultime. Beh, parto da quella più importante. Si sono baciati, è ufficiale. TG.com, in una Venezia romantica e blindata. Ecco il bacio, c'è anche il video a documentarlo. Altro aggiornamento importante, questo arriva dalla 7. Ci sarebbe stato uno schiuma party ieri su uno dei battelli ormeggiati nella laguna veneziana, dove si celebrava ugualmente del festeggiamento. Altra cosa importante, che ieri nella playlist del party hanno suonato anche Felicità di Albano e Romina, tanto quella felicità che Romina non vuole che Albano suoni a Mosca in uno scenario di guerra, quindi vede come tutto si tiene. Poi c'è tutto uno speciale sulle seppioline da 260.000 euro, ma io direi, se lei è d'accordo, professore Di Stefano, di collegarci subito, immediatamente con Venezia, dove abbiamo non solamente un inviato, ma uno degli ospiti al matrimonio di Jeff Bezos. Siederà accanto alle sorelle Kardashian, una di qua, una di là, al centro, a panino, il professor Alessandro Santoro, l'unico VIP tra di noi che poteva ambire a quella partecipazione. Professor Santoro, buongiorno, come va in laguna?
Buongiorno, non so neanche chi siano le sorelle Kardashian.
Bravo!
Sono subito malissimo, diciamo.
Bravo, figurati. Come va? Come va lì a Venezia?
Qui a Milano al caldo va relativamente bene, anche se vedere queste scene da Venezia fa tristezza, diciamo, tanta tristezza.
Allora io volevo, come dire, consegnare agli ascoltatori e soprattutto a voi due il mio personale apprezzamento, perché non pensavo che come me sareste stati così catturati, appassionati dal matrimonio di Jeff Bezos, e invece avete voluto addirittura regalargli l'apertura di quest'ultima puntata della stagione del Giorno delle Locuste. Tanto vi segnalo che c'è ancora un mistero sulla bomboniera, pare che sia una roba pazzesca, tanto che Jeff Bezos ambisce, un po' come Trump, a ricevere il Nobel per la bomboniera. Sicuramente l'Accademia di Stoccolma assegnerà un riconoscimento, il Nobel per il guardaroba, ai 27 abiti che cambierà la sposa. Altra cosa incredibile che registriamo è che il bouquet non verrà lanciato semplicemente dalla sposa, ma verrà lanciato da un lanciatore olimpico direttamente nello spazio, affinché possa essere raccolto da fortunate donne nubili di altri pianeti e di altre civiltà. Questo per dare un po' la dimensione dell'evento.
Sì, noi in realtà avevamo deciso...
Questa è la classica scusa di quelli di sinistra, che ne vogliono parlare, sanno tutto, seguono tutto, ma trovano una scusa per dire altro.
Vabbè, non ho bisogno di scuse. Volevamo tornare sul tema super ricchi, perché ovviamente questa cronaca riguarda alla fine un soggetto che appartiene al circolo dei famosi... forse 20.000 a livello mondiale, forse un po' meno, super ricchi. Come è noto, c'è una campagna in senso generale che si chiama Tax the Rich, che è campagna promossa da Oxfam, di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana, e campagna della quale Radio Popolare e Media Partner, e volevamo tornare su qual è lo stato dell'arte delle proposte fatte da Gabriel Zucman su le misure per colpire i grandi patrimoni in un contesto nel quale ovviamente dal punto di vista del governo degli Stati Uniti e di altri paesi difficilmente si potrà perseguire qualcosa di paragonabile, ma tant'è, questi sono come dire, gli elementi di cronaca immediata di politica, e invece la proposta ha un suo valore che va ben oltre le vicende della cronaca.
In un lampo siamo passati dalla joie de vivre dello schiuma party alla gravità dell'argomento di Zucman. Professor Santoro, ci dica.
Sì, allora la proposta di Zucman che è stata portata al G20 presieduto dal Brasile è una proposta che si ispira in buona parte a quelle che sono state portate avanti negli ultimi anni sulla tassazione delle multinazionali, quindi l'idea di mettere un'imposta minima, che nel caso di Zucman è stata proposta con un'aliquota del 2%, su tutti coloro che hanno un patrimonio superiore al miliardo di dollari. L'idea è abbastanza semplice, almeno dal punto di vista teorico, cioè se una persona che ha un patrimonio globale superiore a un miliardo di dollari, sommando tutte le tasse che paga a vario titolo, come imposte sul reddito, piuttosto che come imposte sulle società che possiede o imposte sulla proprietà, paga almeno il 2%, allora non deve nulla. Se invece paga meno del 2%, allora deve pagare la differenza tra il 2% e quello che paga. La proposta nasce con l'idea di poter essere applicata anche da un insieme di stati, non in tutto il mondo, perché ci si rende conto che è realistico pensare che tutti gli stati la applichino nel mondo, attraverso dei meccanismi che dovrebbero consentire di disincentivare, diciamo così, lo spostamento di ricchezza, in particolare di capitali finanziari, per evitare la tassazione. Uno di questi meccanismi è la cosiddetta exit tax, cioè una tassa che si pagherebbe nel momento appunto in cui il capitale finanziario viene disinvestito da un paese che applica l'imposta per essere investito invece in un paese che non la applica. Altri meccanismi sono appunto ispirati a quelli che sono stati applicati con la minimum global tax sulle multinazionali, che ricordiamo è già in vigore da 2 anni, e sostanzialmente, adesso senza entrare troppo nella tecnicalità, ma sono meccanismi attraverso i quali si cerca di identificare un paese che si sostituisca nella possibilità di tassazione del patrimonio se il paese che sarebbe competente a farlo rinuncia a farlo, perché appunto vuole diciamo, tutelare i ricchi. L'ipotesi è stata messa in piedi, dettagliata dal punto di vista tecnico, chiaramente ci sono delle difficoltà e chiaramente non si può pensare che tutte le ipotesi di elusione siano vengano meno, perché nessuna tassa riesce a evitare del tutto l'elusione e l'evasione. È un grosso passo avanti però, perché dopo che da anni, perché la campagna Tax the Rich va avanti da diversi anni, però è un passo avanti perché è il primo tentativo di strutturare una proposta da un punto di vista tecnico. Come dicevamo la scorsa settimana, dopo il G20 in Brasile non c'è stata più una prosecuzione a livello di istituzioni, quantomeno a livello di G20, nessun paese ha raccolto la staffetta, diciamo così, ha raccolto il testimone dal Brasile. Però quello che è importante è che il tema adesso è stato posto e, come ricordavamo la scorsa settimana riportando la posizione di alcuni ONG, è vero che in questo momento sembra del tutto implausibile e diciamo la vicenda di Venezia plasticamente ci ricorda l'influenza e il potere che hanno queste persone sull'opinione pubblica internazionale, riuscendo appunto a far parlare di cosa mangiano piuttosto di quanto spendono per festeggiarsi. Però è anche vero che la vicenda della tassazione delle multinazionali ci insegna qualcosa, perché quando 15-20 anni fa iniziò la campagna contro i paradisi fiscali e sulla tassazione della multinazionale sembrava impossibile riuscire ad arrivare a un risultato, e invece alcuni primi, modesti, iniziali, deficitari risultati oggi ci sono, quindi è chiaramente un lavoro di lunga lena che sta iniziando adesso e che dovrà proseguire negli anni futuri.
Aggiungiamo qualche numero, lo ricordiamo, questi sono i numeri che sono stati pubblicati dal EU Tax Observatory, che è guidato proprio da Gabriel Zucman. La tassa al 2% potrebbe generare in Europa un gettito di 67 miliardi, per l'Italia sarebbero 8 miliardi, e per capirsi il numero degli ultramiliardari nell'Unione Europea, ce ne sono 71 in Italia, 147 in Francia, 128 in Germania, 43 in Svezia e via così. Insomma, l'Italia è in una posizione intermedia, sicuramente circa la metà della Francia, che come è noto è da sempre il paese con il maggior numero di super ricchi a livello di Europa continentale.
Fornisco anch'io qualche numero: 1 milione di euro per le decorazioni floreali, 3 milioni per i wedding planner, 1 milione per il catering, 1,5 milioni per gli abiti da sposa, 10.000 euro a testa per il singolo pernottamento a ospite, 500.000 dollari per il servizio fotografico. Ricordiamo che nel 1791 il popolo ha tagliato la testa al re per molto, ma molto meno, anche se c'è un però, professor Santoro. E le spiego il però. Allora, ma proprio con la legge dei numeri che lei conosce e maneggia, Jeff Bezos ha un patrimonio, si stima, equivalente al PIL della Grecia, quindi è un po' come se si sposasse la Grecia tutti insieme, no? Compresi i neonati, i monaci del Monte Athos e anche i vermi della feta. Però Jeff Bezos spenderà per le nozze solo lo 0,01 del patrimonio, che vuol dire sostanzialmente, hanno fatto dei conti, se si calcola quanto spenderà per le nozze in relazione al suo patrimonio, è come se uno di noi spendesse per le sue nozze 23,57 euro, quindi un miserabile col braccino corto, tanto che la moglie voleva imporgli di spendere almeno il 5% del suo PIL come la NATO, ma lui è stato irremovibile, ha detto la sobrietà innanzitutto. Quindi insomma ci sono dei chiaroscuri nella lettura di questa vicenda.
Sì, capisco, però a noi interessano i numeri assoluti molto più che i numeri relativi.
A me interessa invece sapere se, vabbè, lei si è già sposato, ma a un certo punto celebrerà quelle robe lì che si fanno tipo il trentennale, e quindi farà una mi piacerebbe se si affidasse anche lei a Lanza e Baucina, che sono diventati i miei wedding planner preferiti.
Non credo, penso che al massimo farò un picnic al Parco Lambro.
E però di Lanza e Baucina, un principe, due conti imparentati tra loro come i Serbelloni Mazzanti viene dal mare, ne ho parlato in un grosso speciale settimana scorsa al Demone del Tardi. Ne approfitto per dire che mi sono sbagliato, domani non va in onda al Demone del Tardi,
no,
perché c'è la Ghidini, quindi saluto oggi anche per il Demone del Tardi.
Sì.
Ecco, è andata così. Professor Santoro, che dire, è arrivato il momento dei saluti, perché è l'ultima puntata.
Saluti a tutti, buona estate, speriamo che sia una bella estate per tutti, non troppo calda, anche se le avvisaglie sono da questo punto di vista.
Che bell'auspicio, vuole dare anche un consiglio per affrontare il grande caldo?
Ma credo che non ci siano tanti consigli da dare.
Bere molto?
Ognuno di noi ha le sue strategie che ha imparato ad adottare.
Indubbiamente. Indubbiamente. Professor Santoro, però rimanga all'ascolto, perché i rumors mi dicono che potrebbero arrivare dei messaggi per degli amici suoi. Ha messo giù Popem.
No,
c'è ancora.
Okay.
Sono qua.
Bene. Grazie, professor Santoro. Buona giornata e
buone vacanze e buona estate a tutti.
Affronti il caldo come solo lei sa fare. Allora. Da dove ripartire, caro il mio? Ripartiamo da questo. Ripartiamo al volo proprio da un omaggio alla nostra storia.
Sì.
Che in fondo Jeff Bezos ci ha regalato, perché se ci ha fatto caso, tutta questa prima parte è stata di fatto una piccola grande puntata della rubrica Veneto, che è tornata!
In parte sì, è vero.
E allora così un tuffolo nella memoria. Questa la mettono al party?
Ah, la mettono?
Sì, okay. Sì. Questa piace molto alla sposa.
E io dedicherei oggi alla condanna per il processo ai PFAS.
Ah, indubbiamente, per
quella che è stata fatta.
Possiamo fare una monografia Veneto a questo punto, ribaltiamo la scaletta.
No. Solo per dire che ieri c'è stata questa condanna che in parte è storica, insomma.
Ah, è finita la rubrica?
Ah, vabbè, è una condanna storica per l'inquinamento da PFAS in Veneto, quindi...
Indubbiamente, giusto,
141 anni di reclusione, 11 imputati per la vicenda Miteni, cioè Mitsubishi Eni, Miteni, il nome dell'azienda.
Tanto mi sono reso conto di aver fatto una potenziale... drammatica gaffe, ma senza rendermene conto, giuro, senza rendermene conto, se nessuno se ne è accorto. Meglio così. E allora salutiamo anche un pezzo della nostra storia. In questa ultima puntata abbiamo ricordato la rubrica Veneto, però ci dice il professor Di Stefano che non ci sono però solo i super ricchi, c'è anche qualcun altro nella vita.
No, nel senso che abbiamo trovato proprio in questi giorni un interessantissimo lavoro che è stato fatto dall'Institute on Taxation and Economic Policy statunitense, è un'analisi sul sistema fiscale previdenziale statunitense, che ha concentrato l'attenzione sugli immigrati irregolari, è stato pubblicato pochi giorni fa e lo studio riguarda il 2022, perché ovviamente non è uno studio facile da realizzare. In sostanza gli immigrati irregolari negli Stati Uniti hanno pagato nel 2022 96,7 miliardi di dollari di tasse, mettendo assieme le tasse federali, quelle locali e anche quello che ammonta, diciamo, al finanziamento della Social Security, quindi i contributi che devono essere versati per Medicare e Medicaid. Direte come? Beh, ovviamente perché gli immigrati regolari lavorano negli Stati Uniti e quindi il loro lavoro produce questi flussi per le casse federali, in particolare 59,4 miliardi è l'ammontare al governo federale e 37,3 invece è quanto pagato per le fiscalità locali e statali. Complessivamente questa somma è superiore a quella che gli Stati Uniti ha incassato nel 2022 da un insieme di grandi imprese statunitensi. Solo per dare un'idea, sostanzialmente la somma complessiva è superiore alla somma complessiva del contributo fiscale di Amazon, General Motors, IBM e Netflix. Questo per dare un'idea che appunto siamo di fronte a una cifra molto inconsistente e molto importante.
Pensavo che gli otoliti fossero tornati a ballare la samba nel mio orecchio e invece
c'è anche qualcuno che ti scrive sugli otoliti.
Ah, adesso poi ne parliamo, perché è interessante sempre approfondire collettivamente. No, dicevo, pensavo che fossero tornati e invece era proprio la vertigine che provavo nel sentire quello che ci stava raccontando. Incredibile. Se poi la notizia si riduce al fatto che gli immigrati finiscono per pagare complessivamente più tasse delle più grandi multinazionali che ci sono sul pianeta. Ma intanto torniamo ai grandi temi del momento per ciò che concerne le scelte di politica economica negli Stati Uniti, dove the President Donald Trump sta adottando la stessa ottica, gli stessi principi e probabilmente anche la stessa pianificazione strategica che ha adottato per il nucleare iraniano. Potrebbe decidere di bombardare l'attuale governatore della Federal Reserve da un momento all'altro.
Sì, ufficialmente, come è noto, il mandato di Powell dovrebbe scadere fra 11 mesi, ma la Casa Bianca è pronta ad accelerare, si parla addirittura di un blitz che potrebbe andare in scena prima della fine di agosto, anche per evitare che possa essere Powell a guidare ancora gli incontri che vengono realizzati a inizio autunno dalla Federal Reserve, incontri anche a livello internazionale. Ieri il Wall Street Journal che come abbiamo detto più volte si caratterizza per essere una delle testate più pungenti e più critiche nei confronti dell'amministrazione Trump, in particolare sulle questioni economico-finanziarie, ha pubblicato un elenco di possibili candidati che Trump ha incontrato o con i quali sta discutendo appunto l'ipotesi della sostituzione. La rosa dei finalisti è pronta, comprende almeno 5 nomi. C'è Kevin Warsh, che ha il vantaggio di essere già stato esponente della banca centrale ed è da tempo nel radar di Trump. Poi c'è il consigliere economico Kevin Hassett, il fedelissimo, anche se ha finora professato scarso entusiasmo per la poltrona. Poi c'è il segretario al tesoro Scott Bessent, quello accusato di avere realizzato molti guadagni durante le montagne russe sulla vicenda dei dazi. E poi c'è sullo sfondo l'ex presidente della Banca Mondiale David Malpass, che però non è considerato da Trump carismatico, e quindi sale un quinto candidato interno, il governatore, uno dei membri dell'attuale board della Fed, Christopher Waller, che è stato nominato nel board da Trump e ha il merito di essere uscito per primo allo scoperto a favore di tagli di tasse già dal prossimo meeting di fine luglio.
Trump, che come sapete punta non solo al Nobel per la pace ma anche a quello per i licenziamenti, che ieri ha ricevuto il premio generale Patton da Pete Hegseth, che ha cercato disperatamente di scalzare, ma è inarrivabile, Rutte, ha cercato di togliere a Rutte l'alloro del premio Calboni assegnato dalla Chiesa del Fantozzianesimo del Settimo Giorno. Ieri Pete Hegseth ha detto: il presidente Trump ha diretto la più complessa, segreta e importante operazione militare nella storia, ottenendo un eccezionale successo. Cioè, praticamente lo sbarco in Normandia era una roba da bambini a sfigati, mentre Trump che nel frattempo era ancora più fuori controllo del solito, perché da una parte abbaiava di nuovo contro la CNN, il tweet diceva fake news riportate dalla CNN, dal New York Times, devono essere licenziati immediatamente. A proposito di licenziamenti, cattive persone con cattive intenzioni. E poi si è lasciato andare, lo cito, poi andiamo avanti, però per capire quanto ormai è totalmente mentalmente a caso, ieri ha fatto questo discorso che è partito, era un discorso sul disegno di legge per la riconciliazione, ed è partito perculando il senatore Schumer, e dice così: Schumer, il nostro grande senatore palestinese, è cambiato. Prima gli piacevano gli ebrei, ora è totalmente contro gli ebrei. È la trasformazione più incredibile che abbia mai visto. Ma chi permetterebbe che accadesse? Giuro che è tutto così, Provate a vedere i numeri del sollevamento pesi un giorno, se volete vedere grandi differenze. Tra un milione di anni le donne non raggiungeranno mai questi numeri, non succederà, ed è molto umiliante per le donne, non mi piace quando è umiliante per le donne. Quindi stiamo cambiando il paese velocemente, vi voglio bene tutti, grazie mille. Ma cazzo, ma rinchiudetelo, ma cosa dice? Giuro, è così, cioè, non ho l'audio, però volendolo possiamo mandare. Possiamo andare avanti nel frattempo, perché il licenziamento di Powell produce un effetto, comunque le voci di licenziamento al momento, che è quello di indebolire ulteriormente il dollaro.
Sì, ieri c'è stato un nuovo picco negativo, perché il dollaro ha toccato 1,17 euro, quindi sostanzialmente per acquistare un euro sono necessari 1,172 dollari, come non accadeva dall'ottobre del 2021. In sostanza il biglietto verde ha perso il 12% contro le principali valute mondiali dal picco toccato il 13 gennaio scorso, e questo andamento del dollaro potrebbe proseguire, anche perché per l'economia statunitense ieri è arrivato il dato rivisto al ribasso sul PIL. Il primo trimestre del 2025 si è chiuso con un segno negativo non al meno 0,2 ma al meno 0,5% su base annua.
Intanto i colleghi del giornale radio hanno messo un segno negativo su di noi perché gli abbiamo sottratto una trentina di secondi, ma glieli cederemo volentieri per tornare a una perfetta parità. 8:30 minuti, linea GR, torniamo poi con la seconda parte dell'ultima puntata del giornale locuste.
We talk about our differences, and we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta. Gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, and nothing's there. You gotta get some, shake some. Pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Build it up, and nothing's there. Build it up,
alle 8:39 minuti e 50 secondi, niente poco di meno che Franz Ferdinand accompagnati dalla chitarra di Johnny Marr. Build It Up si intitola il brano, e a proposito di to build ci tocca costruire questa seconda parte dell'ultima puntata del giorno delle locuste, mettendo le fondamenta dove? Nella solita farsa dei dazi?
Ma no, diciamo solo su questo, perché tanto le dichiarazioni valgono...
Tanto cosa vuoi dire ormai?
No, ma soprattutto valgono il tempo di forse alcune ore o una giornata. Ieri una raffica di interventi da parte di esponenti dell'amministrazione Trump e anche dello stesso Trump. Scadenza del 9 di luglio potrebbe essere rinviata, si va avanti a trattare, così hanno detto dalla Casa Bianca, però poi non sappiamo se appunto questo sarà vero e questa scadenza sarà effettivamente rinviata. Di certo ci sono i colloqui, le trattative in corso tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Ieri con il suo solito tono la Presidente della Commissione ha detto sostanzialmente sì, è vero, stiamo trattando, ma siamo anche pronti nel caso che non si facciano degli accordi, e ogni opzione sul tavolo, quindi il nulla sostanzialmente, anche perché non è stato svelato alcun particolare sulle eventuali contromisure.
C'è chi avverte l'arrivo del temporale e c'è invece chi avverte l'arrivo delle tensioni nelle aziende manifatturiere cinesi. Lei appartiene a questa seconda categoria?
Sì, perché siamo andati, in verità eravamo già pronti da almeno 2 o 3 settimane a vedere i dati di un interessantissimo sito che purtroppo ha poi chiuso i battenti, China Bulletin, China Labor Bulletin, è un sito che monitorava gli scioperi in tutta la Cina. Sostanzialmente nei primi 6 mesi di quest'anno il numero delle agitazioni è cresciuto in modo rilevante da 719 a 1025, confrontando il primo semestre appunto del 2025 con il 2024, e a sua volta ricordiamo che già il dato del 2024 era quasi il doppio rispetto all'anno precedente. La situazione più critica, cioè dove si registrano il maggior numero di agitazioni e di scioperi, è nel comparto del tessile abbigliamento, che è stato quello maggiormente colpito dal blocco dell'export e quello che verrebbe comunque danneggiato maggiormente, in particolare dai dazi reciproci al 20%, quelli delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti, e al 10% quelle appunto delle merci americane importate in Cina. Perché quello più diciamo a rischio? Perché è quello dove i margini di guadagno sono più bassi, perché stiamo parlando del comparto del fast fashion, che in Cina è molto rilevante, e uno dei mercati di sbocco era appunto il mercato di sbocco americano, dove nel frattempo, lo ricordavamo prima, c'è stato una forte frenata del consumo interno delle famiglie, sia per i timori inflazionistici sia per questo caos prodotto dalla vicenda dazi.
Ci sono le ripercussioni sul settore tessile abbigliamento, ma poi la guerra commerciale porta ripercussioni evidenti anche nel mondo dell'auto.
E il mondo dell'auto, c'è grande agitazione, grande battaglia, è abbastanza evidente con quello che sta accadendo, in particolare con la crescita delle vendite di tutti i marchi cinesi nel comparto, in particolare dell'elettrico, in Europa e non solo. Ieri c'è stato un boom per esempio del titolo Xiaomi, perché l'azienda cinese ha annunciato di aver raccolto in sole 3 ore 200.000 prenotazioni per il suo modello super integrato. E poi c'è ovviamente Musk che cerca di consolarsi con il robotaxi. Questa settimana ha lanciato il primo servizio sperimentale di robotaxi, motivo per il quale è stato immediatamente attaccato, perché sembra che fosse un servizio privo delle licenze, comunque questo lancio ha permesso una risalita del titolo e soprattutto ha distratto l'attenzione dall'andamento delle vendite dell'azienda statunitense.
Tanto io stamattina sono venuto con i mezzi, per cui se anche lei è venuto con i mezzi, magari dopo chiamiamo un robotaxi insieme e lo smezziamo. L'importante è che abbia il POS, il robotaxi.
Ma sì, sicuramente sul robotaxi il POS non manca. Il lancio del robotaxi Tesla ha tra l'altro fatto schizzare la valutazione del servizio concorrente di Google, che è arrivato a una valutazione da 45 miliardi di dollari, tutto questo per nascondere l'andamenti appunto negativi. Secondo i dati dell'ACEA, che è l'associazione dei costruttori europea, la casa texana ha immatricolato 14.000 auto sui mercati europei, con un calo del 27,9% rispetto al maggio del 2024, mentre sono cresciute le immatricolazioni delle vetture elettriche, perché a maggio sono arrivate al 15,4%, in crescita del 27% complessivo. Da inizio anno le vendite della Tesla in Europa sono diminuite quindi del 37%, scendendo ben al di sotto delle 100.000 unità, mentre appunto, come dicevamo, si stanno imponendo i marchi cinesi, BYD in testa a tutti, ma anche SAIC, l'altra grande azienda cinese che ha superato la Fiat in termini di vendite nel mese di maggio, la Fiat, o meglio per dire Stellantis, nel mese di maggio.
Il popolo sovrano all'ascolto giustamente si sta domandando: ma che ultima puntata della stagione del Giorno delle Locuste è senza il quiz del Giorno delle Locuste?
E hanno ragione.
Avete ragione, bravi, me lo sono dimenticato. Allora facciamo così, per compensare ne facciamo due insieme, uno improvvisato e uno riciclato che non è nostro.
Non della scorsa
settimana. No, proprio riciclato di qualcun altro che già esiste. Però ne facciamo due. Quello improvvisato: bisticci interni all'orecchio. Bisticci interni all'orecchio. Questa la sa anche il professore. L'ha capita che il professore di sempre. Infatti era facile. Mentre quello riciclato che non è nostro: cosa fa una mucca inglese sulla luna?
Ah, questo proprio...
Questo non lo sa neanche
lui. No.
Vabbè, potete rispondere attraverso i consueti canali. Andiamo avanti.
Andiamo avanti e siamo obbligati, anche se, come è noto, molti lo considerano un tema noioso, siamo obbligati a tornare sul risico bancario italiano, perché ieri c'è stato un altro passo nel percorso verso l'offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi su Mediobanca. Il consiglio d'amministrazione della banca senese ha infatti esercitato la delega per l'aumento di capitale che serve proprio per l'offerta pubblica di scambio, e quindi andrà in aumento di capitale per raccogliere sostanzialmente le risorse necessarie al finanziamento dell'operazione. Non ci sono dubbi sul fatto che l'aumento di capitale potrà andare in porto. Questo propedeutico al lancio appunto dell'OPS, che come noto dopo l'autorizzazione della BCE sarà valida anche se non fosse raggiunto il 50% nello scambio tra titolo MPS e titolo Mediobanca. Per questo motivo ieri Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, ha scritto alla Consob per avere istruzioni e informazioni su come si dovrà comportare Mediobanca nel caso appunto che si arrivi sotto il 50%. Ovviamente su tutto questo pende l'inchiesta della Procura di Milano sull'acquisizione da parte di Gaetano Caltagirone e Delfin delle quote di MPS, perché si infittiscono appunto i dubbi sulla qualità di quel collocamento privato, ma mediante asta, del 15% del Monte dei Paschi, che venne effettuato nel novembre del 2023.
Mancano pochi minuti e quindi è il momento di cominciare a portarci avanti con i saluti, sennò poi arriviamo proprio all'ultimo metro e ci dimentichiamo di salutare, e non salutare, lei mi insegna, non è bello.
No, assolutamente, ci mancherebbe.
E allora salutiamo, intanto ci portiamo avanti.
Questo è il momento di dire ciao, ma non un prevedibile semplice ciao. Magari un ciao che piace al movimento no global, tipo per esempio Manu Chao. Oppure un ciao che piace agli ascoltatori più antichi, tipo il cia cia ciao della segretaria cia cia ciao, che non pensa da dattilografar. E non è che non pensa da dattilografar, perché una lazzarona lo comunichiamo al datore di lavoro che la vuole licenziare per colpa della gente che non ha votato ai referendum. E invece la realtà è che non pensa da dattilografar, perché l'arte della dattilografia è in disuso, e non tanto per colpa del computer, che ancora si giova della tastiera. Perché ancora si giova della tastiera, bensì per colpa dell'intelligenza artificiale, che consente la scrittura con una semplice dettatura e senza l'uso necessario delle dita, anche se non è l'unica cosa che si può fare senza l'uso delle dita. Tra le altre segnaliamo per esempio il mordere un asse di legno. Saltellare con un piede solo, oppure il mordere un asse di legno saltellando con un piede solo, che è un gesto tipico dell'acrobazia, arte in declino quanto la democrazia, per non parlare della dattilografia. Non è un caso che in giro ci siano pochi acrobati e tantissimi influencer. Sì, davvero pochi acrobati e pochissimi votanti e tantissimi, tantissimi influencer. E allora ciao anche all'acrobazia, e ciao alla dattilografia, e ciao pure alla democrazia, ma soprattutto ciao a voi, che anche quest'anno siete stati con noi. E ciao anche a te, bella bella ciao, che stamattina ti sei svegliata e hai trovato l'invasione del capitalismo. E adesso tutti insieme, ciao ciao ciao, ciao ciao ciao, e ancora ciao ciao ciao, fino alla fine dei ciao. E ora tutti quanti da casa, ciao 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 ciao, ciao ciao ciao, e ancora ciao ciao ciao, fino alla fine dei ciao. Dove resta un gran bel niente, rinnegato dagli acrobati, ma ripieno di tantissimi, tantissimi influencer.
Lo faccia anche lei come quelli da casa, ciao ciao ciao.
Ciao ciao ciao.
Sì, ma però più interpretato, ciao ciao ciao.
Ciao ciao ciao.
Vabbè, ci siamo andati avanti con i saluti, e non sono finiti qua i saluti, poi saluteremo meglio e di più, ma intanto Jedi, potrebbe essere l'ultimo argomento di questa stagione.
gli ultimi due argomenti, nel senso che Jedi sarebbe tornata in vendita, anzi il dossier per la vendita del gruppo, che lo ricordiamo in questo momento si è ristretto a Stampa Repubblica e alcune vecchie testate, diciamo, del gruppo Espresso, come National Geographic e l'IMES, a cui si aggiungono poi le radio. Ecco, l'intero gruppo sarebbe tornato in vendita e le trattative in questo momento sarebbero con Vivendi, il gruppo del finanziere bretone Vincent Bolloré, che abbiamo conosciuto perché è stato protagonista della grande battaglia per il controllo di Telecom Team. Bolloré, che in Francia possiede un discreto numero di emittenti, oltre a avere una partecipazione di primo piano in Canal Plus, negli ultimi mesi però è stato oggetto di una vera e propria bufera, perché è accusato di essere il mentore, il sostenitore, anche con le sue testate editoriali, dell'astro nascente dei lepinisti Bardella. E quindi evidentemente ci sarà da domandarsi, nel caso che l'operazione vada in porto, innanzitutto se vogliamo, come dire, sorridere, se il governo eserciterà in qualche modo una golden power sul gruppo Jedi, non pensiamo proprio, e in secondo luogo se appunto cosa potrà accadere della linea editoriale di due testate che sono rimaste, che comunque hanno il loro peso, che sono Repubblica e La Stampa.
Intanto nel frattempo, mentre lei parlava, mi si è accavallato un nervo nel retrocoscia che non credo che c'entri con gli otoliti, però è un'esperienza non piacevole. Ma visto che mancano solamente 2 minuti, abbiamo delle risposte esatte ai 2 quiz odierni?
Siamo stati travolti. Dalle risposte, vabbè.
È il caldo, se siamo stati travolti dalle risposte.
Può essere il caldo, diciamo Moonlight, la prima risposta che abbiamo ricevuto da Diego alle 8:47, quasi in contemporanea con Moon.
La risposta è esatta la seconda, perché cosa fa una mucca inglese sulla luna? Fa proprio Moon,
ecco.
Va interpretata anche questa come ciao ciao ciao.
I Moon sono tantissimi, devo dire che molti hanno risposto in contemporanea sia Moon sia Otiloti.
Otiloti, bisticci interni all'orecchio, era proprio gli otoliti. Vabbè, ma questa era facile, l'abbiamo menato tutto
l'abbiamo menato tutto il tempo
con gli otoliti. Prima di salutare noi, c'è un altro saluto che dobbiamo mandare, un saluto importante.
Ed anche noi diciamo ciao ciao ciao, adesso tutti insieme ciao ciao ciao, e ancora ciao ciao ciao, fino alla fine della fine dei ciao, e ora tutti quanti da casa ciao ciao ciao. Anche agli amici del professor Santoro che ci hanno cacciati ciao ciao ciao, e ancora ciao ciao ciao, fino alla fine della fine dei ciao, dove riposa Pavarotti.
Fino alla fine dei ciao, dove riposa Pavarotti, dicono i tenori questa mattina entrando qui a Radio Popolare di Olera. Abbiamo trovato inchiodato sul portone un file con il pugnale, era il file che conteneva proprio questo saluto dei tenori cacciati dagli amici del professor Santoro, ma che sono di statura morale superiore, quindi saluto.
Fermalosi, veramente.
Ciao ciao ciao, e ancora ciao ciao ciao, fino alla fine della fine dei ciao, dove riposa Pavarotti.
Ecco, speriamo di non andare anche noi a riposare nello stesso luogo nel corso dell'estate. Professor Di Stefano, a 16 secondi, 15 secondi, 14 secondi, 13 secondi per salutare come crede.
Buona estate a tutti.
Buona camicia a tutti.
Buona camicia a tutti.
Da cambiare. È 27 volte come la sposa, ma per il caldo, non per il matrimonio. Grazie, è stato bello ancora una volta essere con noi il professor Andrea Di Stefano.
E Gianmarco Bacchi.
Vi salutano, bacio, un abbraccio, no, augurano buone vacanze. E se vedete 3 figure sospette che vi seguono nel corso dell'estate, sono loro, sono i 3 tenori. Guardatevi alle spalle. A presto, ciao.
A presto, ciao.